I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Mercoledì 9 maggio, sono le 10 un minuto prima. Siete ascolto di radioizione.info, vorrò in onda la rassegna stampa. Potete contattarci come al solito al nostro profilo Twitter @radiazioneinfo, sulla chat del sito di Radiazione e al nostro profilo di Telegram. Questi sono i modi per poter entrare in contatto con noi. Ci risentiamo tra qualche secondo con le prime pagine dei quotidiani di oggi. Intanto vi lasciamo con un po' di musica. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di radiazione.info. Come dicevamo, siamo in diretta con la rassegna stampa 10-4 minuti primi. 380-47-16-299 il nostro numero di telefono, tramite il quale ci potete scrivere sul chat di Telegram. Potete mandarci messaggi scritti, messaggi vocali, file di ogni sorta, insomma tutto quello che questo strumento permette di inviare, noi possiamo rimandarlo qua in diretta.
E allora vi saluto anch'io, un buongiorno a tutti quanti, anche se insomma ritengo che magari siete svegli da un pochettino, essendo le 10:05.
Vabbè, e buongiorno quindi, si può dire sempre.
Ah, certo. E quindi, visto che insomma la puntualità non è il nostro forte, partiamo subito con la lettura delle prime pagine. Partiamo quindi da Repubblica, la quale piazza in alto al centro della sua prima pagina una bella immagine di Trump con, sembra un libro mastro, oppure quei libri che si trovano alla fine dei musei dove puoi fare le firme, no? Per dire che ti è piaciuta la mostra. E invece stiamo parlando ovviamente del patto con l'Iran. Trump straccia il patto con l'Iran via a dure sanzioni. In centro pagina invece il titolo: Lega 5 Stelle, pressing su Berlusconi, Renzi, se si vota Gentiloni leader. Forza Italia divisa sull'appoggio esterno, ma no del Cavaliere. Mattarella pensa al ticket Belloni Rossi. Poi abbiamo Occhielli in basso, il vaffa alle urne con le pinne. E la sinistra parli di idee, non di liste. Questo per quanto riguarda l'analisi. E invece al lato destro abbiamo L'ultimo viaggio nel buio, riferito ad Aldo Moro, Roma, raggi e il falò della dignità, forse riferito alla questione dei rifiuti, chi lo sa, e poi infine Da Venere a Maria, la Dea Madre.
E passiamo al Fatto Quotidiano, che titola in grande: Piano Mattarella, Berlusconi non cede, pronto l'incarico al premier dal Colle. IVA, giustizia, nomine e RAI. Non esiste governo neutrale. E poi, allegati alla notizia degli occhielli, Renzi, Caimano, senza poltrone si estinguono. Cosa ho fatto? Ecco qua. Basta province, meglio i cantoni di noi cittadini. Questa è la proposta di Salvatore Settis sulle pagine del Fatto Quotidiano. Andiamo avanti. Trump rompe con Teheran, Israele è in stato di guerra. Nucleare, gli USA annullano l'accordo raggiunto nel 2015 da Obama. Milano, servizio pronto coca, i rider consegna in mezz'ora. Criminalità, la neve sotto al Duomo. E ancora, occhielli in basso, Sassuolo, gli affari della D con i grandi club, Juve in testa. E poi ridatemi i pezzi di mio figlio per il funerale, questo è il caso Ruggero. In alto invece leggiamo: 40 anni fa a oggi morivano assassinati Aldo Moro e Peppino Impastato. Basta un istante per ucciderli, non sono bastati 4 decenni per scoprire la verità. E ancora, ecco le carte, Eni, l'imbarazzo dei vertici, il Congo puzza di tangenti, l'occhiello di Marco Travaglio, quest'oggi titola, neutrale sarà lei.
Passiamo invece alla Stampa, anche per la Stampa, scusate, le due notizie ovviamente sono quelle del nostro non governo e dell'accordo Trump-Iran. Quindi Trump straccia il patto con l'Iran, finanzia il terrore, la popolazione si ribelli al regime, torna alle sanzioni. Addio all'accordo sul nucleare, Washington all'Europa, interrompete gli affari. Venti di guerra sul Golfo. Sempre riguardo a questa notizia, abbiamo un occhiello con il personaggio, Rohani rilancia, pronti ad arricchire l'uranio, e il caso energia e infrastrutture, contratti a rischio per l'Italia. Passiamo invece al governo nazionale, ultimo assedio Lega Movimento 5 Stelle a Berlusconi, Mattarella potrebbe dare oggi l'incarico per il governo di servizio, Renzi lancia Gentiloni, scusate. E poi in fondo, sempre riguardo a questo argomento, la sfida dei populisti al Colle. Il buongiorno di Feltri si titola La scorciatoia. Poi abbiamo un articolo di fondo, partita doppia contro i dittatori, immagino sempre sulla questione Stati Uniti-Iran. E invece due occhielli a destra, ancora Stati Uniti, ma cambiamo argomento, il tradimento del giudice antimolestie, e Gran Bretagna, fondi pubblici per soccorrere i millennials. Andiamo avanti, passiamo a Il Manifesto. Allora, anche per Il Manifesto l'immagine è dedicata a Trump, e il titolo è La guerra persiana, sottotitolo L'Iran mente, scusate.
Chiedo scusa per la mia conduttrice, ma purtroppo fuma molte sigarette, eccomi, e questo qua non aiuta il normale svolgimento della rassegna stampa.
Allora, come dicevo, La guerra persiana è il titolo, il sottotitolo L'Iran mente, Trump, citando le false prove di Netanyahu, straccia l'accordo sul nucleare faticosamente raggiunto da Obama ed Europa, e minaccia di sanzioni chi aiuterà Teheran. L'UE stavolta dice no, Rouhani, ora l'intesa è a 5, ma intanto si prepara al peggio. E sempre... Poi abbiamo sotto l'immagine braccio di ferro prima dell'incarico, ovviamente riguardo al governo, Lega in pressing su Berlusconi, ma il cavaliere non cede. Democrat, paura di votare, PD unito su Martina. Abbiamo poi gli occhielli a lato, Iran deal, l'escalation dell'asse USA-Israele coinvolge l'Europa. Ancora destabilizzare l'Iran, stavolta se la legheranno al dito, E invece in fondo pagina, dopo il 4 marzo, lista unitaria a sinistra lontana dal PD, Mattarella, spostare troppo il voto non si può, e un'ultima notizia sul Venezuela, Maduro trova Falcon, sfidante progressista. E piccoli occhiellini, Roma, brucia un bus in pieno centro, l'ATAC è a pezzi, Ryanair ai passeggeri, firmate la petizione anti-scioperi, e reportage, civili afghani tra due fuochi, e l'Italia? Punto di domanda. Adesso concludiamo con il Sole 24 Ore. Allora, anche per il Sole 24 Ore le due notizie in risalto sono quella del nostro governo e dell'accordo Stati Uniti-Iran, quindi il rischio voto mette in allerta i mercati, rilancio Lega Movimento 5 Stelle sul governo, Berlusconi tratta, Mattarella va avanti, boccia, serve responsabilità. Lo stallo politico si riflette su borsa e titoli. Milano perde l'1,64%, spread a quota 130. Poi Intesa, nei primi tre mesi profitti oltre il miliardo, utile in crescita del 39% grazie al wealth management, giù i costi. Poi, forse ancora riguardo al governo, la strategia dell'arbitro scongela la partita. Doppia opzione. Passiamo oltreoceano. Iran, lo strappo di Trump fuori dall'intesa sul nucleare. L'Unione Europea, salvate l'accordo. Rouhani pronti ad arricchire l'uranio. Visto dalle imprese, un colpo per il Made in Italy. E invece gli occhielli a lato. Nomine, Gentiloni conferma, Gabrielli e Franco, Lega all'attacco. Vertici a misura delle sfide CDP e poi in fondo stelle e strisce per le matite fila. Negli USA rileva la Pacon per 340 milioni di dollari. E queste erano le prime pagine. Al solito passiamo a vedere l'ANSA, quali sono le prime notizie della nostra Agenzia Nazionale Informazione. Sana è stata strangolata, prima notizia, quanto risulta dall'autopsia. Seconda notizia, Gentiloni ricorda Moro, pesa su coscienza della Repubblica. Il Premier in un tweet ricorda i 40 anni della morte dello statista, in mattinata commemorazione in via Caetani.
Con queste, poi, andiamo avanti.
Boh, leggo 3, 2, 3. Salvini non molla, confermo che ci provo fino all'ultimo. Ancora Toto governo, Belloni in poll, sale Rossi al tesoro. E infine, deputati iraniani danno fuoco a bandiere USA. Risponderemo. E queste erano le notizie dell'ANSA. Direi che prima di cominciare le notizie locali vi lasciamo con un po' di musica.
Torniamo allora in diretta, partiamo con le notizie locali, la notizia locale perché più che altro era questa una notizia interessante di quest'oggi, ve la propongo subito. Da Padova Oggi, Cronaca, bomba carta sulla moschea del 2015, assolti i due militanti di Forza Nuova. Una serie di testimonianze avrebbero scagionato le due persone accusate della Molotov, che erano nella zona per fare un volantinaggio e sono quindi estranei alla vicenda. Erano accusati di aver messo una bomba davanti alla moschea di via Jacopo da Montagnana. Martedì i due militanti di Forza Nuova sono stati assolti. I fatti risalgono al 2015, quando una Molotov era stata esplosa fuori dal centro islamico di preghiera. I militanti erano accusati di danneggiamenti pluriaggravati da finalità etniche e religiose. Le indagini condotte dalla Digos avevano messo in luce come i due forze nuovisti fossero nei pressi della moschea poco prima dell'esplosione. Dalle testimonianze è emerso come i due stessero facendo solo un volantinaggio e sono stati quindi assolti. I due hanno poi dichiarato: Forza Nuova da loro ci ha abbandonati. Quindi, nel dubbio, i solidali di Forza Nuova hanno ben pensato di prendere le distanze da queste persone. Prova ne sia della grande unità che lega i militanti di questa formazione politica. Questa era di fatto l'unica notizia degna di nota sul locale che si può reperire via internet. Non abbiamo la versione cartacea né del Mattino né del Gazzettino. Padova Oggi è un giornale online, quindi è impossibile avere la versione cartacea. Possiamo passare quindi direttamente a parlare di altro.
Non so se è una notizia su Verona, possiamo considerarla quasi locale.
Possiamo considerarla quasi locale, dai.
Per oggi, visto che non ne abbiamo altre, facciamo così. Notizia molto carina anche questa, furto all'isola ecologica, operaio in manette. Adesso, senza stare a leggere tutta la notizia, ve la risparmio. Comunque questo lavoratore dell'isola ecologica è stato arrestato, sentite un po', per furto aggravato all'interno di uno stabilimento pubblico. Come mai? Perché gli è stata ritrovata una bicicletta, quindi di cui lui della quale si è impossessato, bicicletta che stava per essere mandata allo smaltimento, diciamo. L'operaio è stato arrestato dai carabinieri e addirittura adesso si trova agli arresti domiciliari. E domani, adesso vediamo di quant'è la notizia, è di due giorni fa, quindi ieri in realtà avrebbe dovuto rispondere al tribunale di Verona. Ecco, questa era una notizia lampo. Pensate un po' se questo è il lavoro dei carabinieri, andare a brincare chi si prende le biciclette prima che queste vengano distrutte per dargli furto aggravato.
E allora passiamo subito ad attaccare i due macro temi di cronaca di quest'oggi. Uno è la nuova formazione di governo e la richiesta di Mattarella di un governo neutrale, che prevedrebbe una scelta diretta dal Colle, cosa che in realtà a noi interessa molto poco, e l'altra è appunto la decisione di Trump di stracciare gli accordi firmati dagli Stati Uniti per mano del presidente Obama nel 2015 sul nucleare in Iran. E con questo direi che siamo almeno al terzo o quarto trattato internazionale che gli USA stracciano a pochi anni da quando l'hanno rettificato, con la solita arroganza che compete a questo Stato, che si può prendere la licenza di cambiare le carte in tavola ogni qualvolta cambia il presidente, cosa che se facesse qualche altro Stato del mondo, insomma, non passerebbe così senza colpo ferire. A parte che, bisogna ricordarlo, questa è la decisione di Trump, poi si deve aspettare ancora il voto del Consiglio, che già parla in ogni caso di un possibile nuovo accordo con l'Iran. E allora andiamo a leggere un po' nel dettaglio qualcosa sulla notizia, partendo dal Manifesto di quest'oggi. Trump straccia l'accordo con l'Iran e minaccia l'Europa. Iran deal, Stati Uniti via dall'intesa, gli iraniani mentono, nuove sanzioni anche a chi aiuta Teheran. Tusk, l'approccio europeo si è unito, ha prevalso il pressing saudita e israeliano, dalla guerra in Siria e Yemen al rapimento di Hariri. Andiamo a leggere la notizia. a firma di Chiara Cruciati, il regime iraniano è lo sponsor globale del terrorismo. Così il presidente Trump ha iniziato ieri il durissimo discorso con cui ha ritirato gli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare, siglato dall'Iran e i paesi del 5+1 nel luglio 2015. Qua non viene detto, ma lo aggiungo io, mentre diceva questa cosa, appunto, che il regime iraniano è lo sponsor globale del terrorismo, ha citato vari gruppi, diciamo, come vengono definiti dai media, fondamentalisti islamici con volti e modalità terroristiche, tra cui i talebani, che secondo Trump, a quanto pare, sono finanziati dall'Iran, senza ricordarsi non solo che è un gruppo praticamente fondato dagli Stati Uniti negli anni Ottanta, ma anche nella storia un po' più recente, che un po' di mesi fa gli Stati Uniti hanno compiuto azioni militari in concerto con i talebani nel contesto della lotta contro l'espansionismo dello Stato Islamico. Tutto questo a Trump sfugge, a quanto pare, anche i fatti di cronaca più recente, e l'Iran quindi è lo sponsor dei talebani insieme ad Al-Qaeda, Hamas e altri gruppi che ha citato. Avrebbe dovuto proteggere gli USA, l'accordo del 2015, stiamo parlando, e i suoi alleati dalla follia di una bomba nucleare iraniana, ma ha permesso all'Iran di arricchire uranio. E seguendo la linea tracciata una settimana fa dal suo braccio destro, il premier israeliano Netanyahu, ovviamente citato, Trump ha accusato Teheran di aver mentito, travestendo da progetto civile la corsa alla bomba nucleare. Al centro dell'accordo c'era un'enorme finzione, che un regime omicida desiderasse solo un programma nucleare energetico pacifico. Oggi abbiamo le prove che la promessa iraniana era una bugia. Di prove però Trump non ne ha date, non gli servono. Gli USA si ritirano dal JCPOA e firma un decreto per la reintroduzione di sanzioni economiche di più alto livello. Ogni nazione che aiuterà l'Iran nella sua ricerca dell'arma nucleare potrà essere duramente sanzionata dagli USA. Stiamo parlando di uno stato che ha un parco atomico di intorno a 20.000 ordigni, che è penso più del doppio che la Russia, che è il secondo detentore di armi atomiche, e credo anche sicuramente di più che tutte le testate atomiche degli altri stati messe insieme, ma forse anche se si fa USA contro tutto il resto del mondo, comunque il bilancio rischia di sfiorare il doppio delle testate da parte degli Stati Uniti d'America. Andiamo avanti. Sanzioni che non entreranno in vigore prima di 90 giorni e che richiedono il voto del Congresso. Solo allora Washington potrà dirsi fuori dall'intesa, sebbene il nuovo consigliere alla sicurezza nazionale Bolton ieri smussasse gli angoli. Gli USA, ha detto, sono pronti ad aprire un dialogo con l'Iran per un nuovo accordo. Ma la minaccia all'Europa e alla Russia è insita. Le previsioni si sono rivelate fallaci. Trump non intende lasciare campo libero a Bruxelles e Mosca. La risposta iraniana arriva a stretto giro. Invece di un accordo con 6 paesi, ora abbiamo un accordo con 5. Non consentiremo a Trump di vincere questa guerra psicologica, ha detto il presidente Rouhani, per poi far sapere di aver ordinato all'Organizzazione per l'Energia Atomica di star pronta a iniziare l'arricchimento dell'uranio a livelli industriali. L'annuncio di Trump era stato anticipato pochi minuti prima dal vicepresidente Pence, uscita dal Iran Deal e reintroduzione delle sanzioni congelate dopo luglio 2015, quando il JCPOA fu firmato dal ministro degli esteri iraniano Zarif e i paesi del 5+1. A nulla è valso il lavoro diplomatico degli altri firmatari, la Casa Bianca non ha cambiato idea. Lo storico accordo, il principale successo politico estero del predecessore Obama insieme al disgelo con Cuba, resta per l'attuale inquilino della Casa Bianca folle. Perché pone un limite temporale, il 2030, e perché non tiene conto del programma di missili balistici della Repubblica Islamica, che verrebbe da dire potrebbe essere considerata una normale forma di difesa, visti i venti di guerra che proprio Washington insieme a Tel Aviv e Riyadh fanno spirare sull'Iran da anni. E nulla è valsa nemmeno il monitoraggio dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che ripete a ogni piè sospinto che Teheran sta rispettando i termini dell'intesa. Ne ha avuto effetti il pressing europeo, proseguito per tutta la giornata di ieri dopo le visite di Macron e della cancelliera tedesca Merkel a Washington il mese scorso. Unione Europea e singoli paesi firmatari del JCPOA, Francia, Germania e Gran Bretagna, hanno incontrato ieri la delegazione iraniana a Bruxelles. La voce è unica, sostegno all'attuazione dell'accordo da parte di tutti. Ieri Macron, dopo il discorso di Trump, dava per primo voce alle paure comuni. Francia, Germania e Gran Bretagna si rammaricano della decisione USA. Il regime di non proliferazione nucleare è a rischio, ha scritto su Twitter, annunciando un'intesa nuova e più ampia. Da Bruxelles hanno parlato l'altro rappresentante agli esteri, Mogherini, che ha ribadito l'impegno della UE per il rispetto dell'intesa, e il presidente del Consiglio Tusk ha fatto appello a un approccio europeo unito, da discutere la prossima settimana. Quindi l'UE ha Tusk e gli Stati Uniti hanno Trump. L'Europa teme un'escalation di tensioni tra Washington e Teheran, alimentate fin dall'inizio dalla presidenza Trump e infiammate dalle pressioni saudite e israeliane, sotto forma di conflitti bellici, quello siriano e yemenita, e di interventi indiretti, dal rapimento saudita del premier libanese Hariri allo show del primo ministro Netanyahu che voleva dimostrare senza prove presunte bugie iraniane sul programma nucleare. I timori europei si concentrano tanto su possibili sbocchi militari della rottura quanto sui danni alle imprese del vecchio continente che, dopo l'entrata in vigore dell'Iran Deal, si sono gettate su un mercato enorme, 80 milioni di persone pronte ad aprirsi al mondo dopo 4 decenni di isolamento, per poi restare al palo. La mancata sospensione delle sanzioni alle banche iraniane impedisce il trasferimento di denaro e molti progetti miliardari fin qui siglati da giganti europei restano in sospeso, come i memorandum firmati dai governi. E poi peggiore, no? Ferrovie dello Stato, 5 miliardi di dollari per l'alta velocità tra Arak e Qom e tra Teheran e Hamadan. Eni, Enel, Finmeccanica, Total, impegnato nello sviluppo del giacimento South Pars, 335 miliardi di metri cubi di gas naturale, 290 milioni di barili di condensati, la giapponese Tokyo Engineering, la russa Gazprom. Insomma, c'erano un po' tutti in questa grande abbuffata e Trump ha rovinato l'appetito ai più. Intanto, comunque, diciamo, i deputati iraniani la toccano piano un po' sulla falsariga delle dichiarazioni di Trump. Se uno denuncia gli altri di essere i principali sponsor del terrorismo mondiale senza un grande senso della vergogna, peraltro, gli altri non si tirano indietro. Nucleare, deputati Iran bruciano bandiere USA, morte a America. Parlamentari iraniani hanno dato fuoco in aula a bandiere americane di carta urlando morte all'America. L'episodio dopo la decisione annunciata dal presidente USA Donald Trump di uscire dall'accordo sul nucleare con Teheran. E ce n'è uno che sembra anche particolarmente goduto mentre brucia la bandiera degli Stati Uniti. Questa ve la mandiamo su Twitter perché è una bella immagine. Ma continuiamo a parlare di questa decisione di Donald Trump con un altro articolo del Fatto Quotidiano. Scusate un attimo l'interruzione, ma c'è stato un problema. Ecco, un altro articolo dal Fatto Quotidiano,
dal Sole 24 Ore
di Sissi Bellomo. Petrolio, le sanzioni di Trump contro l'Iran accendono la volatilità. Andiamo a vedere di che si tratta. Le sanzioni contro l'Iran sono un film già visto, ma i protagonisti sono cambiati rispetto al 2012 e i mercati petroliferi potrebbero non ricalcare lo stesso copione. Con l'istrionico Donald Trump nel ruolo principale, l'incertezza regna sovrana e per le quotazioni del barile questo significa soprattutto volatilità. Lo si è visto fin dalla giornata di ieri, segnata dall'attesa e dalle indiscrezioni, talvolta costanti, per l'annuncio della Casa Bianca. Le quotazioni hanno oscillato con violenza, arrivando a perdere oltre il 4%, per poi tornare a visitare i livelli record di lunedì, oltre 76 dollari per il Brent, e riafflosciarsi di nuovo sul finale. Il riferimento europeo ha chiuso la seduta sotto $75, in ribasso di circa il 2% una volta ufficializzata la notizia, già data per scontata da molti investitori, del ritiro di Washington degli accordi sul nucleare. Come evolverà la situazione è difficile dirlo. Lo stile Trump ha già gettato nel caos i mercati di altre materie prime, in particolare quello dell'alluminio, tuttora instabile per le durissime sanzioni contro la russa Rusal e la successiva allusione a possibili correzioni di rotta. Anche i dazi sull'alluminio e sull'acciaio creano incertezze. Gli USA hanno infatti concesso solo esenzioni temporanee agli alleati. Un approccio altrettanto umorale e volubile nel caso Iran non gioverebbe alla stabilità dei mercati petroliferi e potrebbe essere deleterio per gli investimenti del settore, che tuttora faticano a risollevarsi dopo gli anni della crisi. Mo sembra, a leggere le parole di Sissi Bellomo, che Trump sia un ragazzone un po' isterico e impulsivo che un giorno è preso male e decide di fare la mossa, ma sì dai, mi levo dall'accordo del 2015 sul nucleare in Iran, quando, a parte che non credo che scriva neanche direttamente lui sui discorsi, sicuramente non prende lui le decisioni che poi portano la sua firma e vengono mandati in mondo visione, proclamati dal suo bel faccione, quindi che adesso sia proprio la crisi umorale di un riccone sui 60 a influenzare i mercati mi sembra una sparata un po' grande. Comunque andiamo avanti con la notizia. È comunque difficile stimare quale sarà l'impatto della mossa annunciata ieri da Trump per quanto riguarda le forniture di greggio iraniano. Molto dipenderà dalla reazione dell'Europa. Nel 2012, quando la UE scelse di affiancare gli USA nelle sanzioni, l'export di Teheran si ridusse di 1 milione di barili al giorno, riuscendo a risollevarsi solo a gennaio 2016 con l'entrata in vigore dell'accordo sul nucleare. Oggi è più che raddoppiato e addirittura si è spinto a un record di 2,7 milioni di barili di greggio il mese scorso, quanto si presume che Teheran abbia anticipato di proposito la consegna di alcuni carichi. La UE non intende seguire Trump, ma le società europee potrebbero comunque trovarsi costrette a contenere, se non a evitare del tutto, gli acquisti dall'Iran. Le importazioni, intorno ai 500.000 barili di greggio, di cui 170-180.000 diretti in Italia, rischiano quindi di ridursi. L'impatto sul mercato dipenderà dalla disponibilità di altri clienti ad assorbire le forniture eventualmente rifiutate dagli europei e dagli altri alleati degli USA, come Giappone e Corea del Sud. Danni più seri si profilano sul lungo periodo se dovessero risultare scoraggiati gli investimenti stranieri in Iran, sembra di leggere un oroscopo, come quello di Total, che ha firmato un contratto per sviluppare il giacimento di South Pars. La produzione di Teheran, che in 2 anni è salita dal 2,9 al 3,8 milioni di barili di greggio, non solo smetterebbe di crescere, ma rischierebbe il declino. Gli USA stessi non investono direttamente nella Repubblica Islamica e non acquistano neppure una goccia di petrolio iraniano, per cui hanno poco da perdere. Washington, peraltro, è avviata a ridurre la dipendenza energetica dall'estero ai minimi da 60 anni. Le nuove previsioni del governo, diffuse ieri, indicano che le importazioni nette, compresi i prodotti raffinati, scenderanno ad appena 1,5 milioni di barili di greggio nel 2019. Le estrazioni di greggio nello stesso anno raggiungeranno 12 milioni di barili più della Russia. Ricordiamo che gli Stati Uniti stanno di fatto distruggendo il proprio territorio interno con le moderne tecniche di fracking per riuscire a estrarre direttamente in casa loro il petrolio, e avendo quindi anche interessi a mantenere i prezzi del petrolio piuttosto alti, perché è una tecnica piuttosto costosa di estrazione, molto più della classica trivella che buca nelle profondità il terreno e va a ciucciare il petrolio nei giacimenti che si nascondono
sottoterra.
Bravissima. Sarà cruciale anche osservare la reazione dell'OPEC, che potrebbe compensare gli eventuali barili iraniani mancanti riducendo i tagli produttivi che sta effettuando dal 2016 con Mosca e altri alleati. L'Arabia Saudita, l'unico paese al mondo in grado di accelerare le estrazioni in fretta e in modo consistente, potrebbe anche agire in autonomia, ma non è detto che voglia intervenire. Negli ultimi mesi non ha fatto nulla per contrastare il crollo della produzione in Venezuela, dove si sono persi 600.000 barili in un anno, e anche in Angola. Di certo l'offerta di greggio sul mercato oggi non è più eccessiva e l'inasprimento delle relazioni USA-Iran di per sé è un fattore rialzista per i prezzi, perché accentua i rischi anche di conflitti armati in Medio Oriente in un periodo di tensioni crescenti. Ieri l'Arabia Saudita ha colpito il palazzo presidenziale di Sana'a, la capitale dello Yemen, in risposta ai continui lanci di missili dei ribelli di Houthi filo-iraniani. Teheran ha intanto conquistato un appoggio importante in Libano con la vittoria delle elezioni di Hezbollah e sabato si andrà al voto in Iraq. Continuiamo sulla notizia, poi ti lascio anche ad altro, però approfondiamo un po' questo tema. Sempre il Sole 24 Ore, sempre Chiara di... no, questa non è sempre, era un'altra. Chiara di Cristoforo, con un altro articolo che ci parla di... dell'accordo saltato tra Iran e Stati Uniti d'America, raccordo che in realtà vede anche altri stati coinvolti, ma al momento è stato Trump a disdire questo accordo, minacciando anche gli altri alleati in caso continuassero a avere scambi commerciali con l'Iran di essere anche loro soggetti a sanzioni. Andiamo a leggere l'articolo. Milano, il recupero con le banche. Trump non spaventa l'Europa. Ecco, un bel articolo un po' ottimistico, è quello che ci vuole. La crisi politica italiana sul fronte interno e la decisione degli USA di uscire dall'accordo sul nucleare con l'Iran su quello internazionale sono i due elementi al centro dell'attenzione dei mercati di questa mattina. Pensate, i mercati mondiali questa mattina si sono alzati con due pensieri. Ma come facciamo adesso che Trump ha stracciato l'accordo con l'Iran? E ma come facciamo
con quest'Italia
senza un governo? E siamo più o meno allo stesso livello. Piazza Affari, che ieri ha risentito dei timori per nuove elezioni a breve, ha chiuso in calo dell'1,6%, recupera oggi lo 0,5%. Mentre il presidente...
quindi il governo italiano è meno 1,6. Il non più accordo con l'Iran è più 0,5%.
Quindi incidiamo, però questa è Piazza Affari, quindi ci sta. Mentre il Presidente della Repubblica, di fronte all'impossibilità di trovare un accordo tra i partiti vincitori dell'ultima tornata elettorale, oggi pomeriggio darà comunque un incarico per la formazione di un esecutivo neutrale e di servizio. Sono poco mosse le altre borse europee, fermi sui livelli della vigilia, mentre corre a rialzo il prezzo del petrolio spinto dalla decisione di Trump di uscire dall'accordo sul nucleare iraniano, il che riporterà in vigore le sanzioni anche contro le nazioni che collaborano con l'Iran. Il Brent luglio, in avvio in giornata in Europa, sale del 2,9%, vabbè, un po' di dati. E poi ci sono un po' di quotazioni di banca che vi risparmio. Comunque non vi preoccupate, Trump non spaventa l'Europa, almeno questo è quello che dice Chiara di Cristoforo. E andiamo avanti con vuoi leggerlo tu?
No, dicevo solo che vai.
Beh dai, l'ho letto io abbastanza, facciamo leggere alla mia co-conduttrice questa notizia, così chiudiamo, credo, questa parentesi sull'accordo saltato tra Stati Uniti e Iran.
Certo, prendiamo la notizia da Il Fatto Quotidiano e andiamo a parlare invece di Israele. Stralcio i primi 2-3 paragrafi in quanto riassumono un pochettino quello che Francesco vi ha appena letto e raccontato, e quindi passo direttamente al punto Israele. Israele apre rifugi e richiama i riservisti. Se attaccano, reagiremo con potenza. Altissima la tensione con Israele. Il premier Netanyahu ha espresso come da copione apprezzamento per la decisione di Trump, definita coraggiosa e corretta, perché se fosse rimasto in vigore, entro alcuni anni Iran avrebbe avuto bombe atomiche. In serata l'esercito israeliano, a causa di irregolari attività delle forze iraniane in Siria, ha dato istruzione alle autorità pubbliche delle alture del Golan, nel nord del paese, di aprire i rifugi e di tenerli pronti per la popolazione. Iniziato anche il richiamo di riservisti in un numero finora limitato. Secondo i media israeliani si teme che le forze legate all'Iran lancino un attacco missilistico contro obiettivi all'interno del Golan. L'Iran, ha detto Netanyahu, vuole servirsi della Siria come base avanzata contro Israele. Siamo determinati a impedire che stabiliscano lì le loro basi. Reagiremo con potenza, il nostro esercito è pronto. Poi ha ammonito Teheran, se provasse ad attaccarci...
Si allenano tutti i giorni sui palestinesi, quindi se non sono pronti loro...
Se provasse ad attaccarci, avvertirebbe la potenza della nostra forza e via. In serata, riferiscono i media siriani, sono state avvertite esplosioni nella zona sud di Damasco. Secondo Arez, jet israeliani sarebbero entrati nello spazio aereo siriano. La TV siriana ha riferito che la difesa antiaerea ha distrutto 2 missili. Anche l'Arabia Saudita, rivale regionale dell'Iran e grande alleato degli Stati Uniti, sostiene e accoglie i passi annunciati dal presidente americano in vista di un ritiro dall'accordo sul nucleare, fa sapere Riyadh. Passiamo all'UE. Obama ha detto che la decisione di Trump è sbagliata. Poi,
cosa c'entra con l'UE?
Stavo dicendo, dice che ha voltato le spalle all'Europa. Infatti i leader di Germania, Francia e Gran Bretagna, Angela Merkel, Emmanuel Macron e Theresa May, hanno subito espresso rammarico e preoccupazione, ribadendo che al contrario Berlino, Parigi e Londra intendono restare fedeli a quell'intesa. Si legge in una dichiarazione congiunta a tre diffusa da Downing Street. Esortiamo gli Stati Uniti a fare in modo che le strutture dell'accordo siano mantenute intatte e ad evitare ogni provvedimento che impedirebbe la sua piena applicazione da parte degli altri. E incoraggiano l'Iran a dar prova di moderazione nella sua risposta alla decisione americana. L'accordo nucleare appartiene all'intera comunità internazionale e l'UE è determinata a preservarlo. Al popolo iraniano dico: fate in modo che nessuno lo smantelli, è uno dei più grandi obiettivi mai raggiunti dalla comunità internazionale. E queste erano le parole di Federica Mogherini. Poi martedì pomeriggio a Bruxelles, in attesa dell'annuncio, c'erano state consultazioni tra Sherpa dei ministeri degli esteri dei tre paesi europei firmatari, la segretaria generale del Servizio Europeo per l'Azione Esterna Helga Schmid e una delegazione iraniana. E poi vabbè, le sanzioni reintrodotte in 90 o 180 giorni a seconda dei settori. Poi l'impatto sul prezzo del petrolio, ma di questo ne abbiamo già parlato.
Esatto, ricordiamo giusto per la precisione che la questione del Golan vede poi tutta l'arroganza di Israele, che non è sicuramente seconda agli Stati Uniti d'America, perché sono territori che hanno occupato negli anni 70 e de iure sarebbero di competenza siriana, anche se poi ai fatti sono occupati militarmente da Israele, che adesso rivendica la difesa del proprio suolo nazionale. Prima di una pausa musicale, una breve notizia su Twitter che ci lancia allo sport, ma ne parliamo poi dopo la musica. Ci arriva questa notizia su Twitter allegata alla scritta "facciamoli vincere a casa loro la maratona di Lucca, corsa vietata agli africani, vincono sempre". E infatti c'è una foto, il podio del 2018 tutto italiano.
E in effetti c'ha ragione.
La Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E allora ricominciamo a leggere.
Ricominciamo
a leggere le notizie. Sono le 10:46 e vi abbiamo lasciato prima della pausa musicale con una notizia che ci introduceva al mondo dello sport, e quindi eccoci pronti a parlare di Giro d'Italia, riallacciandoci comunque con l'ultima notizia letta prima, che ci parlava di Israele e arroganza dello stesso. E quindi, come tanto abbiamo parlato sui canali di questa radio riguardo alla partenza del Giro d'Italia in Israele e riguardo anche alle mobilitazioni, le contestazioni che sono nate negli ultimi mesi riguardo a questa questione, ieri c'è stata la prima tappa italiana del Giro d'Italia, che sembra come la prima tappa italiana del Giro d'Italia, sì, appunto, perché in realtà la primavera è stata in Israele, e questa
è una
cosa
abbastanza comune che le prime tappe le facciamo.
No, vabbè, lasciamo stare. A Catania, e quindi leggo la prendo la notizia da InfoOut: la corsa rosa macchiata di sangue, il Giro rallenta a Catania. Prima tappa in Italia per la 101esima edizione della seconda corsa ciclistica più importante al mondo. Siamo alla quarta frazione, la prima dopo le tre in Israele. Il governo di Netanyahu si è comprato la corsa dal gruppo RCS Gazzetta, nel maldestro tentativo di ripulire l'immagine di uno Stato che vive sulla segregazione razziale e sul genocidio del popolo palestinese. Ma non dappertutto si è disponibili a voltare lo sguardo. A Catania questa mattina, parliamo di ieri, in via Etnea, a poche centinaia di metri dal villaggio di partenza e nei pressi del chilometro zero, un numeroso presidio di solidari nei confronti della causa palestinese si è radunato nei pressi del tracciato della corsa. Ormai il ciclismo è un carrozzone mediatico, un grande spettacolo che offre visibilità riconciliando nello sport. Ma lo sport c'entra ben poco. RCS, il gruppo Gazzetta dello Sport che organizza la corsa, ha venduto a Israele la partenza della competizione, di fatto offrendo copertura mediatica a un'operazione politica di legittimazione dello stato di apartheid israeliano nei confronti dei palestinesi. Troppo silenzio per crimini troppo grandi. Nelle ultime 6 settimane sono stati oltre 50 i palestinesi abbattuti al confine di Gaza. Con la sfacciataggine dell'aguzzino, le autorità israeliane affermano che difendersi significa sparare su uomini e donne che si avvicinano a un confine disarmati e bandiera alla mano. Un tiro al bersaglio su chi non rinuncia a esistere e resistere nella prigione di Gaza. Il vero problema per Netanyahu è che esistono i palestinesi. Così si porta il Giro in Israele facendo finta di niente. La corsa passa per Gerusalemme, capital of Israel, e gli israeliani ricambiano nominando giusto tra le nazioni il nostro Gino Bartali per aver messo in salvo centinaia di ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, mentre faceva il corriere in bici per l'esercito italiano. Una storia che non si capisce se sia vera o meno, ma che in ogni caso Bartali, anche solo per la riservatezza che contraddistingueva il campione, non ha mai tirato fuori. 3 giorni di corsa nei territori occupati, con le inquadrature attente a non riprendere il bordo strada, perché sul campo lungo si scorgono gli insediamenti dei coloni che hanno strappato con le armi le terre palestinesi. 3 giornate di corsa noiose finiscono a Eilat, pieno deserto, una parentesi arida di ciclismo e colma di ingiustizia. Oggi il Giro a Catania ha ritrovato il contatto con la realtà. Le proteste nei confronti di RCS hanno costretto la corsa a rallentare di circa un'ora. Volano spintoni e manganellate. Alla fine via Etnea è libera e il carrozzone rosa passa, ma il cerimoniale è rotto. Non si può più essere indifferenti. Anche Alessandra De Stefano, al processo alla tappa, deve tagliare i tempi e sacrifica un po' della sua solita retorica ridondante per spiegare che un gruppo di attivisti impegnati a denunciare il passaggio della corsa nei territori palestinesi occupati ha ritardato la corsa. Non è il solo episodio, bandiere palestinesi e striscioni accompagnano la corsa nell'entroterra siciliano fino a Caltagirone, sede di arrivo della tappa odierna. Il Giro quest'anno si confronterà lungo il suo tracciato con la delusione e la rabbia di tanti che non accettano l'operazione di RCS. Mentre la corsa attraversa Palazzo Acreide, un inserto sulla storia del giornalista Giuseppe Fava spezza la diretta Rai. Io mi batterò sempre per cercare la verità in ogni luogo dove ci sia confronto fra violenza e dolore umano e capire il perché. La diretta Rai raggiunge il colmo dell'ipocrisia. L'antimafia civile viene servita in TV normalizzata, lo spettacolo andrà avanti, ma un'altra voce in cerca di verità si affaccia sulle strade del Giro. E questo era, insomma, l'articolo anche un po' sentimentale di Info Out. Comunque riguardo, appunto, ripeto, riguardo a questo argomento, trovate su il nostro sito più di un'intervista e più di un contenuto che parlano anche un po' nel dettaglio di questa operazione appunto di pulizia d'immagine di Israele. Detto questo, saltiamo di palo in frasca. E cominciamo a parlare di lavoro. Allora, parliamo, beh, questa ve la leggo dopo perché in realtà non l'ho letta, non so quanto è lunga, magari è un pippone, infatti un po' lo è, e quindi vedo se c'è qualcosa di interessante, quindi forse ne parliamo dopo. Comunque vi leggo il titolo: il precariato minaccia la salute mentale dei giovani italiani, e ora ne abbiamo la conferma, in quanto l'Ordine dei Psicologi dell'Emilia Romagna penso abbia fatto una ricerca, uno studio riguardo a questa questione. Invece, di notizie vi leggo, ieri è morto un operaio, parliamo di Udine, un operaio di 32 anni, originario di Caltanissetta, è morto la notte dell'8 maggio. Allora, la notizia l'ho trovata su Operai Contro, ma in realtà vado a leggervi quella di Fanpage perché c'è qualche dettaglio in più. Ennesimo incidente mortale sul posto di lavoro: a perdere la vita un operaio di 32 anni, vittima di un incidente avvenuto nelle prime ore di questa mattina alle grafiche Tonutti di Fagagna, in provincia di Udine. Parliamo di ieri mattina. Andrea Di Liberto, questo è il nome dell'operaio che ha perso la vita, era originario di Caltanissetta e residente a Tavagnacco, nella provincia di Udine. Come si legge sui quotidiani locali, il 32enne lavorava lì da un paio di mesi, ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente mortale. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio sembra stesse movimentando dei bancali con un muletto, quando, forse per il troppo carico, si sarebbe sbilanciato e sarebbe stato travolto dal mezzo che stava guidando. Al momento dell'incidente il 32enne si trovava da solo, il suo corpo è stato ritrovato poco dopo da un collega che gli doveva dare il cambio e che ha subito dato l'allarme. Sul posto intervenuti automedica, ambulanza, vigili del fuoco, oltre ai carabinieri. L'equipe sanitaria ha tentato il possibile, ma insomma l'infortunio era ormai mortale. Il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha immediatamente espresso il suo cordoglio dopo aver appreso la tragica notizia. Una morte che sconvolge una famiglia e lascia grande amarezza. Una tragedia come questa impone un impegno ancora più convinto da parte di istituzioni e imprese per diffondere la cultura della sicurezza negli ambienti di lavoro. E proprio riguardo alla sicurezza negli ambienti di lavoro mi leggo con una notizia che è un po' vecchiotta perché è della settimana scorsa e parla della mazzetta degli ispettori al lavoro. Appunto, è una notizia che è venuta fuori settimana scorsa che riguarda l'arresto di una serie di ispettori del lavoro in quanto ammorbidivano i controlli. In azioni militari della Guardia di Finanza, 5 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di professionisti e dipendenti dell'ispettorato. Stiamo a Foggia. 7 provvedimenti interdittivi, coinvolti anche diversi medici e un carabiniere. 3 ispettori del lavoro di Foggia, 2 consulenti e gli arresti domiciliari, un obbligo di dimora, vabbè, qua delle condanne ce ne interessa poco, delle cautelari ce ne interessa poco. Esito di un blitz della Guardia di Finanza di Foggia che ha scoperto che 8 ispezioni ad aziende edili, agricole e alimentari sarebbero state accomodate in favore dei titolari, il tutto in cambio di regali alimentari e del superamento del concorso in Marina, in un caso, per il figlio di uno degli ispettori. L'attività investigativa si riferisce a un periodo compreso tra il 2016 e il 2017. Uno degli ispettori agli arresti domiciliari è l'attuale presidente del Consiglio Comunale di San Ferdinando di Puglia. Vabbè, le accuse sono a vario titolo anche di corruzione e frode. Secondo quanto emerso dalle indagini, gli ispettori, traendone vantaggi personali o arrecandone indebitamente a terzi, avrebbero falsificato le ispezioni e violato l'obbligo di comunicare all'autorità giudiziaria le notizie di reato accertate, omettendo di irrogare le sanzioni pecuniarie previste o irrogandone di più blande in luogo di quelle effettive. tra ispettori producendo falsi documenti avrebbero indebitamente percepito dal loro ente rimborsi per l'impiego in servizio del proprio mezzo di trasporto. Vabbè, poi passiamo al ruolo dei medici. Nel condizionamento delle attività ispettive sono risultati coinvolti anche altri due ispettori in servizio presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Foggia e tre medici del lavoro che avrebbero rilasciato certificazioni sanitarie false. Nelle indagini sono coinvolti anche due agenti della Polizia Locale di Torre Maggiore. Tra l'altro, a proposito di questa notizia, mi è venuto in mente, ma purtroppo, visto che la ritrovo, perché ci sarà sicuramente sul Mattino cartaceo di ieri, perché è una notizia che ho letto ieri, non so se tu l'hai vista.
Vabbè, intanto che la cerchi, io posso dare una notizia che non parla propriamente di dei lavoratori, ma comunque parla anche della situazione in cui i lavoratori stessi si trovano a dover prestare servizio. Nel caso in questione stiamo parlando degli autisti degli autobus dell'ATAC di Roma. Notizia di ieri dell'incendio di uno degli autobus di linea. Andiamo a leggere queste righe a firma di Andrea Managò sul Fatto Quotidiano. Autobus vecchi e debiti. A Roma l'ATAC va in fumo. L'incendio e l'esplosione di via del Tritone, simbolo di un'azienda in agonia. Le fiamme che ieri mattina hanno avvolto un autobus ATAC della linea 63 nella centralissima via del Tritone a Roma, fortunatamente senza conseguenze gravi per passeggeri e passanti, restituiscono l'immagine perfetta della difficoltà del trasporto pubblico della capitale. Dopo decenni di gestione manageriale opaca, l'azienda di trasporto arranca alle prese con una combinazione fatta di mezzi vecchi, deficit di manutenzione e un debito da 1,3 miliardi, che ha portato alla procedura di concordato preventivo in tribunale. Erano le 10.30 quando una vettura, in attività dal 2003, diretta verso Largo Chigi, procedeva con una scia di fumo dal retro. Il conducente ha cercato di spegnere le fiamme, ma ha compreso che il rogo stava divampando velocemente. Così ha invitato i passeggeri a uscire rapidamente. La sua freddezza ha evitato danni ben peggiori. Dopo poco, infatti, le fiamme hanno divorato la vettura, generando diverse esplosioni. Più tardi ha preso fuoco senza danni per l'utenza anche uno scuolabus ATAC vicino al litorale di Castel Porziano. È salito così a 10 il numero delle vetture interessate da roghi in linea con le 22 andate in fumo nel 2017. A testimonianza di un parco mezzi piuttosto datato, 2082 bus, 1617 quelli di proprietà dell'azienda, con un'età media di 11,6 anni. Non va meglio con i treni, attivi sulle tre linee della metropolitana e sulle tre ferrovie regionali in concessione. Su una di queste l'età media dei tram sale alla cifra vertiginosa di 61 anni. Età media, quindi ce ne sarà qualcuno che è anche più vecchio. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di delitto colposo di danno e attende l'informativa dei vigili del fuoco sulla dinamica dei fatti, mentre l'ATAC ha avviato un'indagine interna. La sindaca Virginia Raggi ha ammesso: il parco mezzi è estremamente vecchio, la vettura di via del Tritone aveva 15 anni, noi abbiamo messo in strada 200 nuovi bus, ma non bastano, stiamo stanziando 167 milioni per comprarne 600 nei prossimi 3 anni. Nel frattempo rafforzeremo le misure antincendio.
Quindi ho trovato l'articolo, è un articolo che riguarda il padovano caporalato marito e moglie in manette, clandestini sfruttati nella loro fattoria e pagati pochi spiccioli all'ora. L'imprenditore agricolo Walter Tresoglie e la moglie Fanica Odo Rogea, sono finiti in manette ieri mattina in seguito a una lunga indagine svolta dai carabinieri di Albignasego insieme all'ispettorato del lavoro. Adesso a me mi viene da ridere, cioè non da ridere ovviamente, adesso sentirete l'articolo e vediamo di quanto c'era bisogno di una lunga indagine. vabbè, insieme all'Ispettorato del Lavoro, l'INPS e allo SPISAL. Gravissime le accuse rivolte ai due, caporalato in osservanza delle leggi sull'immigrazione e sul lavoro, oltre che a lesioni personali e mancato versamento dei contributi pensionistici. Per anni hanno fatto lavorare nei loro campi, in cui coltivavano cipolle, rape e topinambur, braccianti stranieri sottopagati, maltrattati, privi di contributi previdenziali, sicurezza, spesso in nero, umiliati, percossi, costretti a vivere ammassati in tuguri in cambio di una parte della già miserabile paga. Lavoravano minimo 10 ore al giorno per 3 euro l'ora. Quando
stiamo parlando di Padova qui?
Padova, al Bignasico in particolare. Per 3 euro l'ora, quando il contratto ne prevede nazionale ne prevede 9, controllati dentro e fuori il capannone da una telecamera, su disposizione del giudice per le indagini preliminari, Domenica Gambardella. Ieri Walter Tresoglio è stato prelevato dalla sua azienda e portato al Due Palazzi, mentre la moglie ai domiciliari. Una terza persona, un bengalese residente a Padova, risulta latitante. Tresoldi è il titolare dell'azienda agricola, la moglie svolgeva l'incarico di responsabile del magazzino, il bengalese era il reclutatore della manodopera di connazionali, costretti a rivolgersi agli usurai o a svendere i beni di famiglia per pagare cifre che andavano da 8.000 a 10.000 euro pur di arrivare in Italia con la prospettiva di un lavoro. Arrivano tutti da zone poverissime e necessitano di aiutare le famiglie. Al momento del controllo, a gennaio dello scorso anno, dentro il capannone di via Maroncelli, a una temperatura di meno 5 gradi, c'erano una decina di operai provenienti dal Bangladesh, Romania e Marocco. Uno scenario agghiacciante si è presentato alle forze dell'ordine e agli ispettori, giunti in azienda grazie ad alcuni lavoratori che hanno denunciato tutto ai sindacati. Azione che hanno pagato subito dopo con il licenziamento. Terribili le storie che raccontano i braccianti, fatte di sfruttamento, sporcizia, maltrattamenti e infortuni anche gravi che dovevano tacere, mai dire ai dottori che si erano fatti male lavorando, sempre che arrivassero al pronto soccorso. Le testimonianze riportano infatti come un giovane bengalese si fosse sentito male, Tresoldi invece che in ospedale l'ho fatto a scaricare per strada. Che dire poi delle mutilazioni per la totale inosservanza dei sistemi di sicurezza. Un romeno si è amputato l'alluce con una calibratrice per cipolle, ha perso un dito eppure il lavoro. Chi si è tagliato una mano, chi si è infilzato un ferro nel piede. Nel periodo in cui stavano fermi per guarire, niente paga. C'è chi è stato costretto a tornare in mezzo ai campi nonostante il dolore per timore di perdere stipendio e posto di lavoro. Lavoro che si traduceva nell'abbeverare i campi per ore, di giorno e di notte, nel raccogliere le verdure che poi andavano lavate con l'acqua gelida d'inverno e un misero paio di guanti in lattice sulle mani che niente proteggevano. Per 10 ore al giorno, 6 giorni la settimana. Le poche ore dedicate al riposo le trascorrevano alcuni ammassati in un appartamento, altri nello scantinato. E mica gratis, Tresoldi pretendeva da loro il pagamento di 120 euro al mese. La donna poi era di una cattiveria fuori dal comune, tutti raccontano delle urla per spronarli a lavorare sempre di più, degli insulti e delle percosse. Arrivava a scaraventare addosso ai braccianti le cassette ricolme di verdura. Dopo i controlli dello scorso anno ha smesso di maltrattarli fisicamente ma ha rincarato la dose di insulti. L'operazione, denominata sfruttatori a chilometri zero, ha portato oltre agli arresti anche al sequestro preventivo di una casa a Maserà di Padova, del capannone di 4 terreni ad Albignasego, di un deposito titoli e di un conto corrente per un valore complessivo di 550.000 euro circa, pari al totale dei contributi assistenziali e previdenziali non versati dal 2012 al 2016. Questa era la notizia, adesso qua non c'è scritto, ma quello che avevo letto ieri era che riportava il giornalista del Mattino, che adesso sarebbero stati fatti appunto dei controlli riguardo a quanto questi due imprenditori sono debitori verso lo Stato per appunto i contributi previdenziali non pagati, e niente si diceva riguardo a tutti i lavoratori che qua dentro ci hanno perso anni di vita, salute, penso sia fisica che mentale. E questo non nell'Africa nera, non nell'Asia, non a Rosarno, ma nel ridente
nella civilissima
nord-est.
Padova.
Esatto.
Un po' di musica e poi parliamo di energie.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
E torniamo allora in diretta, parliamo allora di energie e facciamolo partendo dal Fatto Quotidiano, perché se a quanto pare la decisione di Trump spaventa i mercati, rischia di mandare in subbuglio il mercato energetico europeo e in particolar modo quello un po' vacillante italiano, in realtà le nostre porcate e le nostre zappate sui piedi siamo benissimo capaci di tirarcele da soli, inteso come comunità residente in questo stato. Se poi andiamo a guardare i petrosoldi che si fanno alcuni singoli, in realtà questi alcuni singoli stanno benissimo, ma parliamo come se effettivamente fossimo una società che collabora tutta unita nella prospettiva di uno stato, una nazione che progredisce insieme come una collettività. E magari ha un'azienda statale che segue la gestione e la vendita, oltre alla produzione, la raffinatura del petrolio, e che magari si appoggia a un'altra azienda che invece lo estrae. In questo caso stiamo parlando di Eni e Saipem. Andiamo a leggere questa notizia appunto del Fatto Quotidiano. Petrolio Cercasi, nel 2012 valeva 17,6 miliardi, oggi solo 3,2. In mezzo c'è un aumento di capitale da 3,5 miliardi. Il bilancio 2016 contestato alla Consob e commesse per prese in perdita. Saipem, il falò da 14 miliardi che fa infuriare gli investitori. E dove stanno questi miliardi? Un falò da 14 miliardi di euro di valore azionario, con migliaia di soci che hanno visto svanire il loro investimento. È l'immagine più rilevante della saga che vede protagonista ormai da più di 5 anni la Saipem, il colosso italiano dell'esportazione del greggio, che da quel primo inaspettato allarme utili del gennaio 2013 non si è mai ripresa. La Consob, dopo un anno di inchiesta, ha bloccato il bilancio 2016 del gruppo. Per l'autorità di vigilanza quel bilancio non era veritiero, dato che molte delle svalutazioni pesanti apportate in quell'anno avrebbero dovuto essere effettuate nei bilanci precedenti. E questo cosa comporta? Comporta che le richieste di soldi al mercato erano basate su una documentazione contabile non corretta. E a fine del 2015 arriva la decisione di Eni di liberarsi del fardello Saipem. Colpa della crisi del greggio, si diceva, con il calo del prezzo del petrolio, le oil company hanno tagliato drasticamente gli investimenti in ricerca di nuovi pozzi, di fatto il core business di Saipem. Questa la spiegazione ufficiale, ma dietro alla versione di mercato c'era anche, come ammisero i vertici successivi, una rappresentazione contabile quantomeno allegra. Pur di tenere alti i ricavi, si acquistavano commesse a bassa o a nulla marginalità. Pur di far figurare una crescita dei volumi d'affari per la società, si accontentava di perdere sui lavori. E questo in realtà non è molto fuori linea rispetto al pazzo gioco del libero mercato. Se effettivamente la mia ricchezza si basa sui volumi di affari che ho, a me non interessa niente che siano affari in positivo, l'importante è che siano tanti. Non le ha fatte Saipem queste regole, ne stava solo approfittando in maniera un po' furbina, tant'è che a metà del 2013 arriva infatti l'allarme sul bilancio. Altra caduta in borsa e nuovi ridimensionamenti della redditività. Dopo anni di utili vicini al miliardo, Saipem presenta le prime perdite. Ed è a fine di quell'anno, 2013, che Eni si inventa la via d'uscita. Vende alla Cassa Depositi e Prestiti, cioè a tutti noi, il 12,5% del capitale, scendendo dal 42% al 30%. Si toglie la zavorra del debito. E Cassa Depositi e Prestiti sborsa la bellezza di 903 milioni. Peccato che, come ha dimostrato Consob, i conti all'atto della vendita non erano corretti. La pulizia di bilancio successiva fa emergere una maxi svalutazione che farà perdere a Saipem ben 2 miliardi nel bilancio del 2016. Per Consob questa perdita andava esibita già nel 2015, quando la cassa depositi prestiti trattava sul prezzo di acquisto, prezzo che sarebbe stato certamente più basso rispetto ai 900 milioni versati dalla generosa cassa pubblica. Quindi l'Eni ha ben pensato di sbolognare il suo indotto in perdita alla cassa depositi e prestiti, e tra l'altro è stata così gentile anche da fare in modo che il prezzo fosse molto di favore, ovviamente per Eni stessa e anche immagino per i vertici di Saipem. Ma cosa se ne fa di tutti questi soldi l'Eni? Ci corrompe il governo congolese. Infatti andiamo avanti con un'altra bella notizia, sempre dal Foto Quotidiano, a firma di Gianni Barbacetto, quello di prima invece era di Fabio Pavesi, nel caso non l'avessi detto. Andiamo a leggere questa notizia. Ecco le carte. I PM sospettano che nello schema di corruzione nel paese africano parte dei soldi sia tornata in Italia. Per l'attivisti anti-Mazzette il gruppo ha mentito sui legami con i politici africani. Bugie sugli strani affari in Congo, l'imbarazzo dei vertici dell'Eni. Andiamo a leggere di cosa si tratta. Casula, 54 anni, di nome Roberto, è uno degli uomini ai vertici di Eni, con il ruolo di Chief Development Operation and Technology Officer, uno dei vice dell'amministratore delegato Claudio Descalzi, o forse lo era, perché è sparito senza alcun comunicato dal sito web ufficiale dell'azienda. Quello che è certo è che Casula, già a processo per le tangenti Eni in Nigeria, il 5 aprile è stato uno dei 5 che hanno subito le perquisizioni chiesta dai PM di Milano, Fabio De Pasquale, Paolo Storari e Sergio Spadaro, in relazione a uno schema corruttivo che, scrivono i magistrati nel decreto di perquisizione, ha visto protagonisti Eni S.p.A. da una parte e agenti pubblici congolesi dall'altra. Che cosa è successo in Congo? Eni, si legge nel decreto, a partire dal 2013 ottiene il rinnovo delle concessioni petrolifere e per ottenere tale risultato imprenditoriale trasferisce quote di partecipazione nei permessi di esplorazione a società offshore dietro le quali si celano pubblici ufficiali congolesi direttamente e indirettamente collegati ai presidenti al presidente, perché ce n'è solo uno di presidente in Congo, Denis Sassou Nguesso. Non solo, nelle transizioni illecite è stata individuata anche una sorta di retrocessione al corruttore di una parte della tangente, quindi praticamente piazzavano su fondi offshore della liquidità, dei soldi, parte di questi erano gestiti da politici congolesi, parte da soci stessi dell'Eni. Dunque Eni avrebbe corrotto i congolesi, ma una parte del malloppo sarebbe tornata a uomini Eni. Chi sono? Nel decreto c'è il nome di Casula, che è stato il responsabile per le attività operative e di business dell'Africa subsahariana dopo essere stato presidente di Eni Congo. Ma nelle 11 pagine del decreto sono citati anche Ernest Olufemi, Akimade, ex manager Eni in Africa, e Andrea Pulcini, ex dirigente di Agip Trading Service. Altri nomi che si leggono sono quelli di Maria Paduano, moglie di un importante ambasciatore italiano e in rapporti con Casula, e di Alexander Anthony Halley, fornitore di Eni in Congo. La storia è quella del rinnovo delle licenze petrolifere congolesi. Nel 2013 lo Stato le assegna a Eni Congo, indicato come operatore dei nuovi permessi, ma in percentuali che variano per i diversi campi di esplorazione, dal 50 al 65%. Il resto va alla società di Stato SNPC, Société Nationale del Pétrole du Congo, dal 34 al 40%. Le quote restanti, dall'8 al 10%, all'Africa Oil and Gas Corporation, l'AUG, suggerita dal governo come partner di Eni Congo. Dunque, concludono i magistrati, Eni S.p.A. ha regalato a società facenti capo a esponenti politici congolesi quote di partecipazione in licenze di sfruttamento petrolifero, una forma raffinata di tangente. Il decreto di perquisizione a questo punto spiega che nel 2013 entra in scena anche un'altra società, la VNR, World Natural Resources, che acquista una quota del 23% di un importante permesso estrattivo, il Marine X, no, forse 11, Marine 11, comunque XI. A far spazio a VNR è la solita AUC, che appunto è l'African Oil and Gas Company. Ma di chi è VNR? È una società di comodo, con sede a Londra, scrivono i magistrati, controllata da alcune società schermo, Sheplum e Oligo. Si riesce a farsi un'idea di chi c'è dietro osservando i directors che si sono succeduti alla guida di VNR, Sheplum e Oligo. Sono Maria Paduano, Alexander Halley e Ernest Olufemi Akimane, tutte persone vicine a Eni e al suo management, si legge nel decreto che ha ordinato la perquisizione per tutti e tre. A questo punto il decreto di perquisizione dei magistrati milanesi si ferma, ma rendendo chiare in filigrana le due ipotesi di accusa dell'indagine in corso. L'ingresso del business petrolifero di società come AUC potrebbe essere la stecca pagata ai politici congolesi vicino al dittatore Sassou Nguesso. La società offshore World Natural Resources potrebbe essere invece il tramite per una sorta di retrocessione al corruttore di una parte della tangente. Soldi che tornano a uomini vicini a Eni. Questo per quanto riguarda il petrolio in Italia, che poi si sa è anche un veicolo per tante campagne che con l'energia c'entrano poco, ma con i missili c'entrano parecchie, e questi sono gli uomini che insomma guidano la ricerca di idrocarburi nel nostro paese. Adesso andiamo a una notizia affascinante. Il Titanic nucleare ha lasciato gli ormeggi, direzione il circolo artico. Greenpeace è una Chernobyl fluttuante. L'accademico Lomonosov, la prima centrale nucleare galleggiante, è partita dai cantieri di San Pietroburgo per raggiungere l'estremo orientale della Russia. Rifornerà di energia Pevek, la città più a nord del paese. Ma gli ambientalisti sono scesi sul piede di guerra. Sempre a rompere i coglioni. Il nome di battaglia... Allora, mettere in mezzo al mare del Polo Nord, se c'è un posto dove può fare meno danni di così, è l'Antartide, se no... Poi non è neanche il problema del surriscaldamento della centrale. Vabbè. Il nome di battesimo è Accademico Lomonosov, in onore di Mikhail Vasilievich Lomonosov, lo scienziato e linguista del XVIII secolo considerato in patria alla stregua di Leonardo da Vinci russo. Ma si è già alla stregua del Leonardo da Vinci, punto. Cioè, è ovvio che è russo.
Oppure considerato il Leonardo da Vinci russo.
Comunque, questo è il nome e si tratta di una piattaforma galleggiante che contiene una centrale nucleare. Da un lato i suoi sostenitori vedono nell'accademico Lomonosov la materializzazione di un progresso tecnologico che porterà l'energia in località remote, permettendo una fornitura sicura e continua a popolazioni che non hanno abbastanza energia. I suoi detrattori sottolineano il pericolo di una piattaforma nucleare che potrebbe causare nel mare ciò che è avvenuto a Chernobyl e più recentemente a Fukushima. Energia per una città da 100.000 abitanti. E ci manderei a viverci 3 anni, quelli di Greenpeace, a meno 25 gradi ad agosto, a vedere come stanno. Come si chiama la città? A Pevek. Comunque, questa è la notizia. Scusate il mio dente avvelenato contro Greenpeace, ma non si possono sopportare questi, dal mio punto di vista. Andiamo, la mia...
Tu stai solo aspettando che succeda qualcosa per poi arrivare lì con retino e tirarti su tutti i pesci nuclearizzati e avere una fornitura di pesce fresco per 10 anni, non so io.
Non è vero, a me piacciono le cose che galleggiano. Allora...
Appunto, i pesci morti.
Ah, morti, tu dici direttamente. Vedi anche gli abitanti di Pevek. Prima l'energia e poi il pesce gratis. Basta passare con una rete. Saranno contenti, insomma. Non so quanti militanti di Greenpeace ci siano a Pevek. Allora, Puglia avvelenata per decreto. Qui, a parte le mie illazioni su Greenpeace, passiamo all'articolo di Popoff. Pioggia di veleni sulla Puglia. Irrorazioni forzate a base di neonicotinoidi imposte dal decreto Martina. Da maggio ad agosto, per due interventi più altri due fino a dicembre, su tutto il territorio agricolo pugliese, compreso tra l'area adriatico e lo Ionio, una Martina Franca, Loco Rotondo e Fasano fino a Capo di Lecce pioveranno pesticidi, 4,2 milioni di litri per 700.000 ettari di territorio. Sia l'aria che i prodotti alimentari pugliesi saranno potenzialmente contaminati da insetticidi a base di neonicotinoidi, neurotossici per insetti impollinatori, molto tossici per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Un allarme ambientale di cui informano con un comunicato che integralmente Popoff ha deciso di riportare, Greggio Marigio e Elvira Sebastio, cor portavoce dei Verdi e la provincia di Taranto. Cioè il comunicato ve lo rimando, visto che sono le 21 e tra 9 minuti chiudiamo la rassegna stampa, così se vuoi possiamo leggere ancora le altre notizie. Lo trovate su Popoff, c'è tutto il comunicato, oppure potete immagino cercarlo direttamente sul sito dei Verdi della provincia di Taranto. Comunque, brevemente, giusto per contestualizzare la cosa, solo il 27 aprile scorso a Bruxelles gli stati membri dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, hanno approvato una proposta della Commissione per vietare l'uso all'aperto di tre pesticidi neonicotinoidi ritenuti pericolosi per i piccoli insetti. Ma in Puglia il decreto Martina del 13 febbraio impone l'irrorazione di insetticidi a base di neonicotinoidi a partire dal mese di maggio ad agosto e ripetuta fino a dicembre 2018 su piante, ospiti e tutti i vegetali destinati alla piantagione. E questa è più o meno la chiave della notizia. E appunto, per leggere l'intero comunicato vi rimando al sito di Popoff.
E allora ritorniamo a due articoli per quanto riguarda il mondo del lavoro. Uno lo prendo sempre da InfoOut: Modena, lacrimogeni contro operai in lotta. Stiamo parlando di lunedì, ottava giornata di sciopero organizzata dai lavoratori auto-organizzati del Sicobas, quando il dicembre scorso l'azienda ha licenziato il delegato sindacale attraverso una serie di richiami e accuse fasulle, come dimostrato dalle carte presentate dall'avvocato e dal sindacato, che confermano la natura politica del licenziamento. In seguito all'ultimo sciopero avvenuto lo scorso venerdì, dalle prime ore di questa mattina il picchetto ha continuato a ingrossarsi con la solidarietà dei lavoratori dalla provincia di Modena, Parma e Bologna. Proseguita la chiusura totale rispetto a qualsivoglia tavolo per l'ottenimento di un reintegro portato avanti da padroni e sostenuto di fatto dalla prefettura, che ha negato ogni irregolarità. Intorno alle 13 la questura ha richiesto gli interventi della Celler, che ha sgomberato il picchetto con un fitto lancio di lacrimogeni. Un dato che rende evidente come gli organi di gestione del territorio, insieme a Confindustria, cerchino in tutti i modi di ostacolare qualsiasi forma combattiva di vertenza all'interno dei posti di lavoro. Come già visto nella logistica nel settore carni, cercando di bloccare qualsiasi agibilità nei posti di lavoro. Questo era un articolo, e l'altro invece sul Fatto Quotidiano ci parla di Deliveroo, questione che abbiamo più volte trattato a questi microfoni. Deliveroo estende la copertura assicurativa per i rider, rimborso a chi non può lavorare dopo un incidente. Pensate un po' che grande traguardo che hanno ottenuto. Dopo la lunga onda di proteste che ha coinvolto tutte le piattaforme delle consegne del cibo e in maniera particolare Deliveroo, in giro per l'Europa qualcosa si muove. Così il collettivo milanese Deliveroo Strike Raiders commenta la notizia arrivata a una settimana dallo sciopero del 1 maggio. La piattaforma, che fa capo all'omonimo gruppo inglese, estende la copertura assicurativa per i fattorini, impegnandosi a garantire massimali più elevati, nonché un rimborso fino al 75% delle entrate medie giornaliere in caso di inattività temporanea del rider a seguito di sinistro, per un massimo di 30 giorni, a prescindere dal veicolo utilizzato per le consegne. Fino ad oggi era prevista solo l'assicurazione in caso di infortuni e danni a terzi durante l'attività. La nuova polizza coprirà tutti i 35.000 rider presenti nei 12 paesi dove opera la piattaforma, nelle ore in cui sono loggati e nell'ora successiva al log-off. Va bene. Secondo il collettivo milanese, Questo è il risultato della recente ondata di proteste, da ultimo il 1° maggio in Italia, con mobilitazioni sulle piazze di Milano, Torino e Bologna. Ma si tratta di un'evidente operazione di marketing per sbaragliare la concorrenza. Infatti Deliveroo prova a posizionarsi sul mercato come azienda che ha più a cuore la sicurezza dei suoi fattorini, dopo che per mesi è stata identificata per essere la società con l'atteggiamento più spregiudicato. E questa era
la notizia. Sono stati veloci a cambiare faccia. Va bene, detto questo, la rassegna di oggi può dirsi conclusa. Vi rimandiamo poi alla replica questo pomeriggio alle 21 con Memoria Resistente, le letture partigiane. Ricordiamo che sia questa rassegna che le altre trasmissioni di Radiazione le potete trovare in podcast sul sito radiazione.info. E, altre informazioni dell'ultimo secondo io non ne ho, se non hai neanche tu direi che non le diamo. Ultima cosa da ricordare, visto che oggi è il 9 maggio, 40 anni fa, nella notte tra l'8 e il 9 maggio veniva assassinato da Cosa Nostra Peppino Impastato, il giorno prima delle votazioni provinciali a Palermo, dove lui era candidato con Democrazia Proletaria. Morte che si configura in un contesto, quello di denuncia agli affari della mafia portate avanti anche tramite la radio indipendente autofinanziata da lui fondata, Radio Out, e che seppe anche, cioè, dimostrò anche la vicinanza e la solidarietà di tanti suoi compagni di lotta siciliani che votarono lui eleggendolo in consiglio provinciale il 9 maggio, sebbene fosse ormai cadavere, con l'ultimo vilipendio fatto da Cosa Nostra di farlo trovare morto con del tritolo sui binari di un treno per inscenare un ipotetico attentato da lui pianificato. Allora, in sua memoria chiudiamo questa rassegna stampa, ci sentiamo nel futuro.
Buona giornata a tutti quanti.
Il raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace ancora di più perché libera la mente. Radio si può scrivere, leggere o cucinare, c'è da stare immobili, seduti lì a guardare, e forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.